24 mattino.
Ancora buongiorno e naturalmente auguri da Giulia Crivelli, benvenuti alla seconda parte di 24 mattino. Vi ricordo, oltre a ringraziarvi per l'ascolto, il numero al quale mandare WhatsApp, anche audio o anche SMS è 349-238-6666, i nostri canali social, nostri di 24 mattino, Twitter, Facebook, Instagram. C'è anche la diretta sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook, sul sito e sulla app di Radio 24. Abbiamo parlato di, avete sentito l'ultima notizia di calcio, e dal Messaggero, facciamo una coda di rassegna stampa come sempre, sul Messaggero un'intervista a Andriy Shevchenko, che ha giocato nella Dinamo Kiev, poi nel Milan dal 1990 al 2006 e dal 2008 al 2009 poi nel Chelsea, e ora è l'allenatore della nazionale ucraina, e dice: il mio calcio che resiste tra le bombe, l'ex fuoriclasse è da un anno il numero uno del football in Ucraina, lo scenario è devastante, oltre 200 morti tra calciatori e staff, e dice: è straziante vedere i nostri stati distrutti. E sulle ultime vicende degli allenatori dice: Dovbyk ha pagato la crisi della Roma, mi aspetto un grande girone di ritorno. Quindi a proposito di calciatori e allenatori, in questo caso calciatori di origine ucraina. Non giochiamo per vincere i trofei, dice ancora Shevchenko, ma per mostrare la nostra lotta promuoveremo attività anche per gli amputati. Poi, visto che ci sono stati i famosi concerti di Capodanno, in particolare a Roma, quello delle polemiche, in particolare il cosiddetto concertone al quale era stato invitato, il concertone al Circo Massimo al quale era stato invitato Tony F, poi disinvitato perché qualcuno si è accorto dei testi delle sue canzoni, poi Tony F si è esibito da un'altra parte, e quindi poi il Messaggero oggi racconta con Gianluca Carini: in 70.000 al concertone, grande festa per la città. Provocazione di Tony F. Dopo la scommessa del comune, il Circo Massimo pieno la notte di Capodanno, si sono esibiti tra gli altri la PFM, il Culture Club di Boy George e l'orchestraccia, mentre il rapper va in scena al Pala Euro con la fascia tricolore e ha anche chiesto, questo è quello che viene definito la provocazione: mi votereste? Poi vi dicevo la quarta Porta Santa aperta a Roma, folla Santa Maria Maggiore, aperta la Porta Santa da un cardinale lituano, l'evento accompagnato dai rintocchi della sperduta, la campana che serviva a indicare la strada ai pellegrini. Il Papa, come da programma, non era presente. Vi segnalo dall'Avvenire una bellissima intervista, molto lunga ma molto interessante, fatta da Marco Ferrando al professor scusate che voglio dirvi anche il nome, ecco, il Andrea Sironi, che è economista e presidente di Generali, dell'Università Bocconi, della Fondazione dell'AIRC per la ricerca sul campo. L'intervista è firmata da Marco Ferrando, quindi doppio motivo per segnalarvela. Marco è stato per tanti anni giornalista qui al Sole 24 Ore, responsabile della sezione finanza, ora è vice direttore dell'Avvenire. L'intervista si intitola «L'Italia regge bene, ma vedo delle nubi, ius scole e debito, agire si può». Dice Sironi: la nostra economia sta andando, il governo sta portando avanti una politica fiscale improntata alla prudenza, molto importante, anche se ci sono delle nubi, il calo della manifattura e della produzione industriale, non solo nell'auto. Siamo cresciuti più di altri, principalmente grazie al superbonus e al PNR, misure che si esauriranno da qui a 2 anni. Vi dicevo lo spazio dato al naufragio di Capodanno, almeno 20 dispersi, di 3 dei quali bambini. Fra i 7 naufraghi soccorsi c'è anche un bambino di 8 anni che nella tragedia ha perso la madre. Il barchino affondato era partito dalla Libia e la Caritas è tornata a chiedere corridoi umanitari. Dal giornale invece, a proposito di mare, ma visto completamente da un altro punto di vista, una bella recensione di Leonora Barbieri all'autrice di un libro che si intitola Sentieri sull'acqua. È una storica e racconta tracciamo linee sul mare per inseguire l'infinito. La storica racconta come la cartografia marittima moderna abbia cambiato l'immagine del mondo. Perché le mappe sono così affascinanti? Chiede Eleonora Barbieri e Sara Caputo risponde: è molto avvincente riuscire a vedere una forma della nostra storia sulla mappa. Una linea è uno strumento potente e utile per raccontare storie non noiose, visibili, chiare ed eleganti. E ancora un'altra intervista su Libero, firmata da Elena Filini a una musicista di 29 anni che si chiama Ilaria Bergamin. L'arpa è stata una visione, quindi un'arpista, ma che fatica la mia vita con lei. La musicista è la prima arpa al Petruzzelli di Bari, non è uno strumento facile per il trasporto, mi ha aiutato mio padre. E poi condivide l'opinione di tantissimi altri musicisti che la scuola, la nostra scuola nazionale, non avvicina alla musica. E noi però ci siamo avvicinati alla pausa sulla viabilità, quindi ci risentiamo tra qualche minuto.
24 mattino.
Ancora buongiorno e auguri da Giulia Crivelli e anche auguri per un sereno martedì 2 gennaio. Molti naturalmente i vostri messaggi, vi ringrazio per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Steve Jobs, come sempre, solo citarlo suscita reazioni diverse. Un ascoltatore dice: era un miliardario ipercapitalista che faceva produrre i suoi prodotti nel terzo mondo, ma i radical chic possono permettersi Apple, quindi lo santificate. Io personalmente non credo di averlo santificato, mi sono chiesta semplicemente, siccome mi sembrano due geni ma anche con tante diversità come esistono tra ogni essere umano, mi sono chiesta come sarebbe stato se ci fosse stato un rapporto tra Elon Musk e Steve Jobs. Ma con questo do il buongiorno a Mario Sprovieri, direttore del CNR ISMAR, l'Istituto di Scienze Marine, perché con lui abbiamo deciso, finito il 2024 e iniziando il 2025, in particolare di parlare di biodiversità, che è stato anche il tema di una delle COP di quest'anno. Buongiorno e buon anno naturalmente anche a lei.
Buongiorno, buon anno anche a voi e un saluto ai radioascoltatori.
Ecco, purtroppo, negazionisti a parte, sappiamo che siamo in una condizione di perdita di biodiversità. E come possiamo, e credo che appunto al di là di qualche negazionista, tutti capiscano che è una perdita per tutti, la biodiversità, che riguarda le specie animali, vegetali, tutto quello che viene ospitato su questo nostro pianeta, come si possono combattere le cause della biodiversità anche alla luce dei tanti dati presenti non solo alla COP ma in generale dalle organizzazioni scientifiche come il CNR?
Sì, innanzitutto direi che il tema principale è quello della cultura, quindi un'attenzione ai temi della biodiversità che certamente sta crescendo anche per l'azione del Centro Nazionale della Biodiversità che è stato lanciato dal Piano Nazionale di Recupero e Resilienza nel 2022 e che sta coinvolgendo tanti ricercatori, sono più di 2000 ricercatori le migliori menti che lavorano sulla biodiversità all'interno del nostro paese con 49 partner e che guarda con attenzione ai temi della biodiversità per partire dalla ricerca, quindi dalla conoscenza e costruire azioni specifiche. Quindi c'è un tema culturale importante su cui si sta lavorando, ma c'è anche, bisogna conoscere questo, c'è anche un tema di politica nazionale ed internazionale recente, veramente importante, perché nell'articolo 9 della Costituzione, proprio nel 2022, a marzo del 2022, è stato inserito un nuovo tema che è quello della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e nell'interesse delle future generazioni. Quindi si parlava di paesaggio, si parlava di patrimonio storico e artistico della nazione, è stato inserito dai legislatori, quindi all'interno di uno dei primi articoli della Costituzione, proprio il tema della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
Ecco, scusi se la interrompo un attimo, ma come sempre quando si parla di ambiente c'è qualcuno che subito si esprime per slogan. Addirittura un ascoltatore si chiede se io abbia bevuto perché ho chiesto a lei come si possono combattere le cause della biodiversità. Allora, innanzitutto definiamo, soprattutto a beneficio di questo ascoltatore che è molto aggressivo, ma lo è ogni giorno, e stamattina appunto mi dice che ho bevuto, mi corregge perché ho detto che è martedì 2 gennaio mentre ovviamente è giovedì 2 gennaio, tanto per dirle il tipo, però spieghiamolo che cosa si intende per biodiversità e perché è così importante. Io l'altro giorno sono rimasta veramente scioccata da una delle tantissime cose che non so, cioè che solo nel suolo, ma nei primi 30 centimetri c'è una biodiversità incredibile di batteri, di microorganismi, quindi ho scoperto quel tipo di biodiversità. Però in generale, diciamolo a beneficio di questo ascoltatore così gentile, così di buon umore alle 8:21 del 2 di gennaio, che cosa si intende per biodiversità?
Allora, il tema biodiversità, la parola biodiversità ne viene sostanzialmente inventata, quindi inserita nell'ambito dei temi della cultura da uno dei più importanti ecologi della nostra storia, che è Edward Wilson, un ecologo di Harvard nel 1986. Quindi è un nome, una tematica abbastanza recente, che però sostanzialmente sintetizza un qualcosa di molto semplice. La biodiversità, come dice la stessa parola, è la varietà degli esseri viventi sul nostro pianeta nella pluralità dei livelli in cui questa si esprime, quindi dal punto di vista genetico, dal punto di vista della numerosità delle specie, degli ecosistemi, cioè di quell'insieme complesso di relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente all'interno, l'ambiente fisico, chimico all'interno dei quali essi vivono.
Le faceva riferimento a... Wilson, credo, io l'ho letto molti anni fa, ma penso sia stato anche ripubblicato, ha scritto un bellissimo libro sulle formiche, su come sono organizzate queste società, possiamo chiamarle così, complesse delle formiche, se non sbaglio.
Ed Wilson ha scritto questi 450 pagine di libro dedicato proprio al mondo delle formiche e alle superconnettività negli sistemi sociali, di cui appunto una rappresentanza particolare è quella delle formiche, ma ha scritto tanti libri, ha scritto proprio il Biodiversity, che è stato il primo libro su cui, all'interno del quale il termine biodiversità ha trovato una sua collocazione armonica, ma ha scritto Metà della Terra, ha scritto, insomma, è veramente uno scrittore prolifico. Ora, il tema della biodiversità, lui, Ed Wilson, è stato colui che ha inventato il nome biofilia, cioè questo desiderio dell'uomo e l'importanza che l'uomo deve avere nell'amare la natura, nell'amare gli organismi viventi. Dico questo perché il tema della biodiversità, come affrontarlo, come fare in modo che questa perdita di biodiversità trovi un momento di riflessione e il mondo si fermi, perché il tema è proprio questo, cioè bisogna costruire un modello di sviluppo economico che sia diverso rispetto a quello che ha caratterizzato che caratterizza in questo momento la nostra società. Quindi la biofilia è proprio un modo, un sentire dell'uomo che deve ritrovare all'interno della natura gli elementi essenziali, perché noi siamo biodiversità, noi facciamo parte integrale, intima della biodiversità.
Senta, ora, i numeri per insomma, restare, l'abbiamo nominata, se ne è parlato tanto alla COP29 di Baku del 12 e 13 novembre, se ne è parlato tanto anche qui a Radio 24, in particolare si può fare con Laura Bettini il sabato e la domenica, quindi sul nostro sito si possono ritrovare queste trasmissioni, questi primi bilanci, insomma. Secondo lei, sappiamo che le COP sono sempre molto faticose, si parla anche di trovare delle formule diverse per queste grandi conferenze internazionali, sono faticose perché vi partecipano tantissimi paesi con priorità diverse, però comunque alla fine qualcosa si è raggiunto, volendo essere positivi a inizio d'anno?
Ecco, sì, secondo me il tema è proprio questo, cercare di vedere disperatamente il lato positivo, ma non è semplice. Diciamo che la COP29 aveva come grande obiettivo non soltanto quello di mettere risorse in più sul tavolo per quanto riguarda lo sviluppo di e quindi la transizione energetica, quindi lo sviluppo di nuove tecnologie che andassero a sostituire il carbone. Di fatto il grande impegno l'impegno su cui ci si è lasciati è quello di un'azione coordinata tra le tre convenzioni delle Nazioni Unite di Rio, quindi clima, biodiversità e desertificazione. Diciamo che concettualmente quello che rimane a terra dopo questi giorni a Baku è che la transizione energetica e la salvaguardia della biodiversità devono essere due grandi alleate. Se poi andiamo a guardare i risultati effettivi di Baku, sono davvero molto pochi. Quindi si voleva triplicare la disponibilità dei 100 miliardi di dollari a disposizione, diciamo, dopo che ci si era messi d'accordo a Copenaghen nel 2029 per la transizione energetica, si è arrivati a 300 miliardi senza però una definizione chiara giuridica del come chiudere questo, ben lontano dai 1.300 miliardi che si era deciso che dovessero essere parte del futuro di questa azione delle COP. Certo, l'assenza di Joe Biden e di Ursula von der Leyen a Baku ha messo sostanzialmente una pietra tombale sulla capacità effettiva di raggiungere obiettivi, però
Insomma,
la roadmap.
cerchiamo di essere comunque positivi e tra l'altro parliamo anche dell'impegno del CNR. Lei diceva come sono connesse le società, come studiare, per esempio, come sono organizzate le formiche, faccia capire come le interconnessioni sono importantissime. Ecco, sono importantissime anche le interconnessioni tra scienziati e tra istituti di ricerca, tra l'altro favoriti sicuramente dai nuovi strumenti tecnologici. Ecco, quindi mi segnalo. Parlavano dalla redazione che c'è questo Biodiversity Science Gateway che tra l'altro viene oggi rilasciato al link https://biodiversitygateway.it ed è il primo portale italiano dedicato alla biodiversità e in questo naturalmente il CNR ha avuto una responsabilità grandissima. Perciò libera conoscenza ma anche raccolta dei dati e naturalmente un invito a tutti a consultarli per capire che cosa sia la biodiversità.
Sì, il riferimento alla piattaforma digitale biodiversitygateway.it è fondamentale, è uno dei lasciti, diciamo, delle eredità più importanti del Centro Nazionale della Biodiversità, il National Biodiversity Future Center, che, come dicevo prima, è questo grande sforzo della ricerca italiana con i suoi 2.000 ricercatori, 49 partner tra università, enti pubblici di ricerca e aziende, che lavora dal punto di vista della conoscenza sulla biodiversità da tutti i punti di vista, quindi monitoraggio, conservazione, recupero della biodiversità. Il centro nazionale ha una porta d'accesso per tutta la comunità, quindi scuole, professori della scuola, famiglie e imprese, alla conoscenza della biodiversità e a costruire una connessione con i temi della biodiversità. Quindi abbiamo delle sedi fisiche, quindi abbiamo una sede del Gateway della biodiversità a Venezia, una a Palermo e altri quattro nodi della biodiversità a Roma, Napoli, Lecce e Fano, dedicati in maniera specifica a vari ambiti della biodiversità, ma l'obiettivo è quello di creare degli ambienti all'interno dei quali appunto la comunità intera, la comunità vasta, dalle famiglie, ai turisti, alle scuole, possano trovare e alle imprese possano trovare davvero quei contenuti e quella conoscenza, quell'impatto sui temi della biodiversità che aiuti loro a entrare in questa nuova dinamica. La piattaforma digitale è un obiettivo ancora più ampio, avere una piattaforma su internet in cui tutti i contenuti del Centro Nazionale della Biodiversità, ma non solo quelli, riunire anche tutte le informazioni che vengono e che derivano dal lavoro delle ONG, Legambiente, WWF, Mare Vivo e l'IPU, con cui noi abbiamo costruito delle connessioni forti, sono stati siglati dei memorandum of understanding, proprio per avere un portale completo sui temi della biodiversità. È un lavoro che procederà per un anno, quindi verranno rilasciate diverse versioni già online, diverse versioni ogni mese in cui si costruiranno servizi, informazioni, storie sui temi della biodiversità, storie sui ricercatori, storie sugli organismi, storie sugli ecosistemi, ma anche informazioni, notizie specifiche che servono per esempio allo sviluppo economico del paese partendo dalla biodiversità. Quindi come le imprese possono fare business ed economia rispettando la biodiversità, ma utilizzandone al meglio le risorse. Ecco, questo è un po' il tema.
Quindi torniamo a quello che lei diceva all'inizio, cioè prima di tutto c'è la conoscenza, se vogliamo usare questa parola così molto, molto in voga, lo storytelling, cioè far capire alle persone che cos'è la biodiversità e quali vantaggi porta. Un ascoltatore ci dice non è soltanto bellezza e meraviglia appunto nel guardare il mondo e la natura, ma è anche perdita di vita, e in effetti perdiamo biodiversità, perdiamo vita. Io la ringrazio moltissimo, Mario Sprovieri, direttore di CNR ISMAR, cioè l'Istituto di Scienze Marine. Grazie per il suo intervento. Ricordiamo ancora una volta, toglietevi tutte le curiosità possibili su un portale che tra l'altro verrà costantemente aggiornato, biodiversitygateway.it, primo portale italiano dedicato alla biodiversità, e naturalmente le faccio i miei migliori auguri di un buon 2025.
Auguri a voi e a presto.
Noi ci lasciamo, credo, non so se ci serve una piccola pausa. Sì, ci serve una piccola pausa e poi continuiamo a parlare di ambiente da un angolo leggermente diverso, anche perché la convivenza, in particolare a volte anche con le piante, ma tra uomini e animali, ha sicuramente sempre tante criticità in ambienti urbani e non solo. A tra poco.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon giovedì 2 gennaio da Giulia Crivelli, all'ascoltatore che chiede: ma il cittadino medio che cosa frega della biodiversità? Innanzitutto non so cosa si intenda per cittadino medio. Per me non esiste il cittadino medio, esistono le persone e naturalmente i cittadini dei vari paesi, e chiunque può essere interessato, o perché ne ha sentito parlare a scuola o in altri ambiti, alla biodiversità, e può approfondirla, perché oltre a essere appunto la base della biofilia, cioè della meraviglia e dell'amore eventualmente per la natura che ci circonda, può avere tantissime conseguenze, soprattutto non tanto per noi hic et nunc, ma naturalmente per le generazioni che verranno. E con questo do il buongiorno a Piero Genovesi, responsabile fauna selvatica dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Grazie per aver accettato il nostro invito e naturalmente, prima di tutto, auguri per il 2025.
Grazie, auguri, grazie a voi dell'invito.
Partiamo, se vuole, da quest'ultimissimo episodio di cronaca, lo squalo che ha attaccato Gianluca Di Gioia, un turista che era in Egitto, residente in Francia ma di origini romane. Ha ferito anche in modo abbastanza grave un 69enne che invece viveva in provincia di Cremona, che era intervenuto per soccorrerlo, e si è riscatenato il dibattito sulla pericolosità degli squali, dei mari. Ecco, allora forse un suo commento prima di tutto su questo, perché poi sappiamo che se si guardano i dati, in realtà le persone che vengono attaccate o poi muoiono per attacchi degli squali sono in realtà un numero molto piccolo. Quindi di nuovo siamo noi che entriamo nell'ecosistema degli squali, se vogliamo, a nostro rischio e pericolo. Poi, come sempre, polemiche sui soccorsi, polemiche sui divieti, però partendo appunto da alcuni numeri, come si sente di commentare questo episodio di cronaca?
Ma chiaramente quando muore una persona colpisce moltissimo l'immaginario, però nel caso degli squali il nostro immaginario è particolarmente sensibile. Da quando uscì il famoso film negli anni 70 c'è stato un terrore verso gli squali che è in gran parte ingiustificato. Sono pochissime le specie di squali che attaccano l'uomo, lo fanno rarissimamente, gli attacchi sono veramente, si contano sulle dita di una mano gli attacchi mortali ogni anno, quindi sono veramente rarissimi e i rischi sono molto molto limitati. Però gli attacchi di squalo indubbiamente colpiscono molto l'immaginario. Tra l'altro, gli attacchi di squalo non sono legati ad un aumento degli squali, che invece sono in forte calo a scala mondiale, anche per la pesca che se ne fa per le pinne dorsali che vengono utilizzate per l'alimentazione. Quindi non è un problema legato ad una crescita di questi animali. Gli attacchi, che ripeto, sono molto rari e molto concentrati in poche aree del mondo, quindi Nord America, soprattutto Florida, Australia, rarissimi attacchi appunto anche nel Mar Rosso, sono più legati al fatto che è aumentato il turismo marino, per cui le persone che vanno a fare snorkeling nei mari tropicali. Ma ripeto, i rischi sono così limitati che l'allarme mi sembra ingiustificato. Piuttosto dovremmo stare attenti anche alla conservazione degli squali, che giocano un ruolo ecologico molto importante. Certo. Dopodiché, con alcune misure si possono ridurre moltissimo questi rischi. Ad esempio, come si è visto anche in Egitto, andando in più di una persona si riducono molti rischi, perché alcuni degli effetti mortali sono legati a ferite non gravissime, ma che non vengono poi curate tempestivamente, perché a volte si verificano in zone remote, poco certo. accessibili da persone che vanno da sole.
Ecco, allora parliamo invece di un'altra emergenza, o anche qui comunicata come tale, e sempre del rapporto, in particolare in Italia, tra la natura e gli esseri umani, e torniamo sul tema degli orsi. Gli ultimi dati ufficiali del rapporto Grandi Carnivori, presentati in giugno, parlano di 98 esemplari di orso bruno con più di un anno presenti in Trentino. La provincia di Trento e il Trentino hanno già detto che di essere pronti, insomma, a ulteriori abbattimenti nel caso di attacchi di orsi. Ecco, su questo tema la convivenza tra orsi e Trentino, il 2020, e orsi e esseri umani, il 2024 ha portato qualche passo avanti? Si è parlato di usare il modello utilizzato in altri paesi europei per evitare gli attacchi e, come diceva lei, la tragedia della morte di persone, o siamo ancora un po' in una situazione di stallo in Italia?
No, qualcosa sta sicuramente cambiando. Ora, nel caso degli orsi, i dati che noi abbiamo analizzato indicano che gli animali pericolosi sono una frazione minima della popolazione complessiva, parliamo del meno del 3% degli orsi hanno mostrato atteggiamenti pericolosi, per cui la gran parte degli orsi sono assolutamente innocui e si tengono ben lontani dall'uomo. Quello che dall'inizio, da quando fu pianificata la reintroduzione alla fine degli anni 90, era chiaro è che qualora si fossero verificati casi di orsi pericolosi bisognava intervenire anche con la rimozione. E nel 2024 sono stati abbattuti 3 orsi che avevano mostrato comportamenti pericolosi. Quindi io credo che la soluzione, che è quella che poi si applica in tutte le terre di presenza dell'orso, sia non di creare un panico eccessivo, però di intervenire più efficacemente quando realmente si verificano casi di animali che hanno comportamenti pericolosi. Dato che questi comportamenti spesso, non sempre, sono legati anche a degli errori dell'uomo, ad esempio in una gestione non corretta dei rifiuti, che portano gli orsi ad avvicinarsi all'uomo perché imparano che trovano vicino all'uomo una fonte facile di cibo e quindi si abituano all'uomo e assumono comportamenti più confidenti. Vedo positivamente il fatto che recentemente, purtroppo con un po' di anni di ritardo, però si sta intervenendo in Trentino per mettere in sicurezza tutta la catena dei rifiuti, creando e distribuendo dei cassonetti anti-orso, delle isole ecologiche a prova di orso, che credo che possano ridurre molto i rischi di interazione.
Certo.
Qualche orso pericoloso in tutte le terre di presenza degli orsi può registrarsi, e in quei casi bisogna accettare l'idea che è necessario intervenire.
Certo. Tanto all'ascoltatrice che dice: io sono sempre contro gli uomini nel senso come specie, ma no, assolutamente no, e cerco anche di capire, benché io abbia sempre vissuto in città, quindi non capisco fino in fondo quali possono essere i problemi di convivenza con gli animali selvatici in luoghi che non sono le città. E a questo proposito c'è anche il tema dei lupi. A fine ottobre in Val di Sole si è tenuta una consultazione popolare, e qui proprio rispondo all'ascoltatrice, in cui i cittadini sono stati chiamati a rispondere alla domanda: ritieni che la presenza di grandi carnivori come orsi e lupi in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabi sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica? Hanno votato circa 8.000 persone, affluenza del 63,16% nei 13 comuni coinvolti, e il 98% dei votanti ha espresso in effetti la propria preoccupazione per la presenza di questi animali. Ecco, quello dei lupi è un altro tema, non soltanto in Trentino. Su questo, che 2024 è stato, dottor Genovesi?
Sicuramente la situazione dei lupi in Italia è abbastanza particolare, perché noi siamo il paese in Europa con il numero più alto di lupi, abbiamo un numero stimato attorno ai 3.500 esemplari, che è comunque un numero limitato se li confrontiamo col 1,5 milioni di cinghiali, quindi. Però oramai il lupo si è diffuso in tutto il territorio nazionale, dalla Valpadana, dalla Puglia fino a quasi tutte le Alpi, quindi è molto vicino anche all'uomo, è sempre più spesso viene avvistato vicino a centri urbani, ma arriva fino sulla linea di costa. Ora, il lupo pone rischi di sicurezza limitatissimi, è meno pericoloso dei cani che vediamo in molte zone di campagna, però solleva parecchie criticità. Da un lato il problema principale è la predazione sugli allevamenti, che è quello che più viene lamentato in Trentino e in Alto Adige, ma c'è anche un problema di allerta sociale. In alcuni contesti dove i branchi, in questi giorni succede a Parma, ma è successo in diversi centri urbani del paese, si insediano dei branchi di lupo, le persone giustamente, comprensibilmente si allarmano, e anche in questi casi noi lavoriamo con le regioni per dare indicazioni su come intervenire, anche prevedendo in alcuni casi la rimozione. Diversi lupi sono stati rimossi, in genere vengono messi poi in cattività, ma insomma non c'è un blocco normativo che impedisca anche l'abbattimento di lupi in casi particolari, e quindi in questi casi e può diventare necessario intervenire. Però ecco, ripeto, i problemi di sicurezza sono molto molto limitati, molto contenuti, molto diversa la situazione tra orsi e lupi. Il referendum della Val di Sole chiaramente è stato fatto nell'area in cui nel 2023 morì Andrea Papi, quindi certo, chiaramente un
che
contesto
fu ucciso,
molto sensibile,
ricordiamo, da un orso mentre correva,
da un'orsa mentre correva al tramonto, certo. Insomma, quindi un caso veramente, insomma, drammatico, che chiaramente ha cambiato moltissimo la percezione in un modo assolutamente comprensibile, e occorre dare una risposta a questi allarmi, certo. Però ecco, il lupo non pone particolari rischi per la sicurezza dell'uomo.
L'ultimo tema che volevo toccare con lei è quello, anche qui ci leghiamo a un fatto di cronaca, l'aereo di linea che si è schiantato in Corea del Sud domenica, morti 179 dei 181 passeggeri. Si parla di un bird strike, cioè lo scontro dell'aereo con uno stormo di uccelli. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che abbiamo parlato di questo possibile evento, e anche di come ci siano dei modi in cui gli animali ci aiutano, perché in alcuni aeroporti, per esempio molto famoso è il caso di Caselle a Torino, ci sono dei rapaci che vengono addestrati per allontanare eventualmente gli stormi di uccelli dagli aeroporti e evitare il rischio appunto di bird strike. Ecco, in questo caso temo che sia abbastanza inevitabile. Come facciamo a evitare del tutto che nel cielo, soprattutto al di là degli aeroporti, dove qualcosa forse di prevenzione si può fare, nel cielo gli aerei, che anche lì sono degli intrusi, diciamo, nel cielo, si scontrino con conseguenze tragiche, con degli stormi di uccelli?
Sì, il problema del bird strike è un problema che viene affrontato da decenni. Anche la legge nazionale prevede che per questo tipo di gestione un canale diverso rispetto a quello della gestione di altre specie problematiche, sempre legato alle fasi di atterraggio e decollo, quindi sempre in prossimità di aeroporti, non succede in alta quota, insomma. Ed è un problema che può essere ridotto ma non evitato completamente, quindi ovviamente, visto che insomma interessa un tipo di incidente di una gravità molto molto elevata, ci sono stati moltissimi tentativi per intervenire con risultati abbastanza incoraggianti, però il rischio si può contenere ma non eliminare, quindi per ora non c'è una soluzione completa del problema. Però ecco, insomma, sì, ci sono gli interventi sia con i falconieri sia con interventi mirati sulle aree aeroportuali per ridurre la presenza di grandi stormi, sistemi di segnalazione per gli aerei soprattutto, che possono indicare questo tipo di rischio. Però ecco, ancora non c'è una soluzione assoluta, è uno di quei rischi che non possono essere evitati in maniera totale, con i quali un po' dobbiamo fare i conti.
Certo, ultimissima cosa le chiedo, appunto, questo è stato l'anno record dei feriti per i botti, ecco, anche questo si inserisce nel grande tema della convivenza con gli animali, perché chi ha animali domestici come me, io ho avuto un cane che avevo veramente paura che avesse un infarto o qualcosa, perché era veramente terrorizzato. Quindi, però in realtà chi li ha in casa sa quali sono le conseguenze su cani e a volte sui gatti, però ci sono poi anche tantissimi uccelli che muoiono per via di questi botti. Voi osservate anche questo fenomeno, visto appunto come ISPRA, quindi per la fauna selvatica?
Sì, noi ci siamo ovviamente occupati anche degli impatti, che eventi eccezionali, perché sono anche eventi naturali, no? Come grandi eventi climatici, temporali estremi, possono avere incendi, possono avere sulla fauna selvatica. Certo, il caso nei quali questi rischi siano legati all'azione dell'uomo, come per i botti, insomma, i fuochi di Capodanno, fa un po' più impressione, perché è una cosa che potrebbe essere evitata, oramai è proibito in quasi tutte le città, però insomma vediamo ovviamente che non sono divieti facili da far rispettare. Chi ha un cane particolarmente sensibile sa quanto possa essere una sofferenza, uno stress fisico per questi animali. Sicuramente gli eventi estremi possono avere effetti su alcune specie anche molto gravi, noi li monitoriamo, diamo indicazioni su come ridurli, poi certo, però servirebbe un po' più di collaborazione da parte di tutti, certo, per prevenire questo tipo di impatti.
Grazie mille, come sempre, a Piero Genovesi, responsabile della fauna selvatica dell'ISPA, l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Naturalmente ancora auguri, speriamo insomma che sia un anno migliore da tanti punti di vista del 2024. Buon 2025.
Grazie, auguri anche a voi. Grazie, auguri.
E abbiamo con noi adesso, per l'ultima parte di 24 Mattino, amica e collega Marta Cagnola. Naturalmente non ha bisogno di presentazioni per gli ascoltatori di Radio 24, conduce Radio Tube, ma anche alla domenica mattina prima della rassegna stampa, insomma le sue interviste e tantissimi altri interventi che riguardano lo spettacolo, che è un po' la sua specializzazione, diciamo così. E con lei vorremmo parlare di quello che ci aspetta nel 2025, non soltanto per il cinema, ma anche le serie TV. Poi sappiamo, insomma, dagli ultimi festival, ce l'avevi raccontato proprio tu, Marta, come ormai alcune serie TV o film che vanno solo sulle piattaforme partecipano anche ai festival del cinema, quindi tanti cambiamenti. Però, oltre a darti il buongiorno e ringraziarti, volevo chiederti un tuo parere sul film che per me è il più bello che ho visto nel 2024, cioè Flow, che è un cartone animato senza alcuna voce umana, tutto dedicato, se vogliamo, sì, il protagonista è un gatto, però è un inno, se vogliamo, alla biofilia. Ecco, abbiamo parlato di biofilia e forse anche di biodiversità. E come è stato un po' una sorpresa, no, nel 2024, questo Flow?
Ciao Giulia, chissà come mai sapevo che avresti amato moltissimo Flow. Intanto faccio gli auguri a te e a tutti gli ascoltatori. Beh, insomma, intanto con protagonista un gatto non poteva non essere nel tuo cuore. Un gatto, un labrador, un capibara, un lemure e non vorrei sbagliarmi, ma un serpentario. Insomma, un'arca di Noè un po' particolare. Sì, devo dire che è stato un film un po' a sorpresa. E la cosa carina è stata che qualcuno l'ha visto in anteprima a Cannes, poi ad Annecy, e poi il primo passaggio vero in Italia è stato quello di Alice nella città, cioè nella sezione per ragazzi della Festa del Cinema di Roma, sezione che ci ha portato anche Il ragazzo dei pantaloni rosa. Quindi il Festival di Roma, come non è la Festa del Cinema di Roma, in maniera un po' sotterranea, ci porta sempre delle novità a sorpresa. E quindi viva Flow, Ginzi Balodis, che è un film che rappresenterà la Lettonia per gli Oscar del 2025. Insomma, un film da non perdere se lo trovate ancora in giro, veramente molto tenero. E che dire, il fatto che sia un film di animazione senza dialoghi può spaventare un pochino, però no, veramente tenero, sono sì, d'accordo con te.
Senti, invece, vabbè, sui social ho visto che si sono scatenati i commenti per il nuovo capitolo di Squid Game, quindi abbiamo bisogno anche del tuo commento.
Allora, io ne ho parlato subito il giorno di Santo Stefano, quando è uscito, perché ero in radio. La prima stagione è stata clamorosa, perché nessuno si poteva aspettare una serie fatta in questo modo, con colori caramellosi, giochi da bambini, musichette e splatter totale.
Ecco, ricordiamolo che è una serie, cioè, di quella grande fucina, diciamo, di novità che è la Corea, quindi una serie TV coreana, certo, e che ha diventata, va in onda su Netflix, come dicevi tu, prima stagione a sorpresa 330 milioni di spettatori, e quindi è arrivata la seconda stagione.
è diventato un po' un modo di dire, no, fare lo Squid Game, che in realtà è un gioco da bambini coreano, abbiamo imparato da questa serie, in cui uno solo vince e tutti gli altri vengono eliminati. Ma in questo gioco, ovviamente nella fiction, uno solo rimane vivo e tutti gli altri vengono uccisi. Nella prima stagione ha vinto ovviamente solo uno, che ritorna nella seconda stagione. Io ovviamente l'ho divorata in un pomeriggio. Ma qual è la caratteristica? Che è una seconda stagione, e le serie coreane di solito, anche quelle di grandissimo successo, una seconda stagione non ce l'hanno. Cioè, questo è un po' il bello e il brutto insieme delle serie coreane: ci appassioniamo e poi finiscono. In realtà questa seconda stagione è un po' un ponte verso un gran finale che ci sarà nella terza, quindi ha dei ritorni e dei riferimenti alla prima, sicuramente per tante ragioni non è all'altezza della prima, ma ci porta verso la soluzione finale di questo giallo, perché dobbiamo sapere chi c'è dietro questo gioco sanguinolento. Comunque la cosa più divertente è che ormai, quando facciamo una corsa al massacro per qualsiasi cosa, no, figurativamente, ormai diciamo che è uno Squid Game.
Tra l'altro, appunto, insomma, sono stati tanti pareri positivi, ma anche forse qualcuno più del previsto negativo, tanto che ci sono sempre conseguenze economiche, no? di quello che succede nella cultura e nello spettacolo, e quindi l'Artist United, che è l'azienda che distribuisce e cura il marketing di Squid Game, è crollata nei primi giorni, chiudendo a meno 30%. WYSIWYG Studios, altro investitore di Artist United, chiuso, insomma, è crollato tra virgolette del 25%. Quindi tutto interconnesso, come sempre, insomma, succede qualcosa, sì, grandi aspettative e poi conseguenze finanziarie o economiche.
Tra l'altro marketing che riguarda anche nel piccolo tutto il merchandising. Pensate anche ad aziende italiane che hanno creato del merchandising legato a Squid Game. Io davanti a me ho una caffettiera, non diciamo la marca, ma ho la caffettiera di Squid Game.
Ecco.
È così.
Senti, passiamo invece al cinema, diciamo, vero e proprio, quello sul grande schermo. Tra l'altro devo dirti, vabbè, naturalmente sappiamo, durante il periodo del Covid i cinema erano chiusi, poi c'è stata una riscoperta, e devo dire, io per esempio Flow l'ho visto all'Anteo qui a Milano sul grande schermo, probabilmente se passerà in televisione lo rivedrò, però davvero ti rendi conto di quanto il grande schermo poi sia la fascinazione vera, credo, del cinema. E proprio ieri, mi sembra, se non sbaglio, è uscito il biopic, così si chiamano, su Maria Callas, interpretato da Angelina Jolie, molto atteso, vedo critiche molto positive, tu l'avrai sicuramente già visto o comunque...
è stato a Venezia, quindi insomma un film attesissimo al cinema da ieri. Devo dire che subito la prima settimana è andata molto forte come uscite, cioè si investe tantissimo, perché, come dicevi, si torna al cinema e finalmente, dopo la pandemia, gli italiani hanno un po' cambiato le abitudini, cioè il cinema ha cominciato a scoprire le stagioni con gli altri paesi del mondo, cioè adesso si va al cinema a Natale, certo ci siamo sempre andati, ma anche per vedere non solo i film di Natale, si va al cinema d'estate, sicuramente è stato favorito da alcune campagne promozionali con dei prezzi più bassi per entrare nelle sale, ma questo ha creato l'abitudine. Quindi cosa succederà sempre di più? Che i film usciranno in Italia in contemporanea rispetto agli Stati Uniti. Noi spesso abbiamo dovuto aspettare tantissimo, certo qualcuno uscirà in queste settimane sulla scia della corsa all'Oscar. Sicuramente Maria, Angelina Jolie, vabbè, pazzesca, poi l'ho vista da vicino al Torino Film Festival. Ragazzi, quando la vedi da vicino capisci perché Angelina Jolie è Angelina Jolie. Sì. Non è altissima, me l'aspettavo più statuaria, invece non è stupenda.
Sì,
non è stupenda.
Poi...
Per appassionati di biografie c'è anche, è uscito Better Man di Robbie Williams, anche se su biografie ce ne sono due molto 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 attese, che sono A Complete Unknown, the biopic su Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, al cinema dal 23 gennaio, e poi invece in ottobre c'è in realtà quello che attendo di più, che è Michael, dedicato a Michael Jackson, interpretato da Jafar Jackson, cioè suo nipote, 3 ottobre, questo lo aspetto con moltissima ansia.
No, non lo sapevo e me lo segno subito, perché il mistero Michael Jackson ha sempre affascinato anche me, oltre a naturalmente il lascito artistico. E poi torna Tom Cruise, inossidabile Tom Cruise.
Beh, posso dire anche Tom Cruise, una delle cose che mi piacciono di più di Tom Cruise sono i video che trovo in rete sul fatto che si fa da solo gli stunt, cioè le scene pericolose. 21 maggio, Mission Impossible, la saga lanciata nel 96, The Final Reckoning, appunto al cinema dal 21 maggio, e direi che non ce lo perdiamo.
Senti, quindi ottavo capitolo, Final Reckoning, però secondo me non sarà mai final questo Mission Impossible, quindi...
Ma finché lui riesce a fare gli stunt, secondo me farà queste cose qua. Non si vuole far doppiare, diciamo, dalle scene pericolose dagli stuntman, quindi deve rimanere sempre in forma, in forze.
Senti, quindi dalla Corea continueranno a arrivare novità, però devo dire che anche dagli Stati Uniti, a me per esempio ha colpito questo... ci sono state alcune serie, The Man on the Inside mi ha molto colpito, con Ted Danson, qualcuno forse io e te ce lo ricordiamo, in Tre Uomini e un Bebè, insomma,
certo.
Un ex bellissimo, in Cheers, esatto, adesso protagonista di questa serie, credo che probabilmente ci sarà una seconda stagione, quindi concludiamo con qualche chicca sul tema appunto delle serie TV diventate così importanti grazie soprattutto alle piattaforme.
Intanto ti rassicuro, Man on the Inside, che è stata lanciata il 21 novembre su Netflix, la storia di questo uomo anziano che si annoia un po' e decide di fare l'investigatore privato, entra in una casa di riposo ma solo per indagare su un mistero, è un po' imbranato ma è molto divertente,
molto.
Sì, rinnovata ufficialmente per il 2025 Man on the Inside. Beh, serie, partiamo ovviamente 10 gennaio, attesissima. Prima di parlarne, guardatela, perché è una di quelle serie di cui tutti scriveranno criticandola o acclamandola prima di averla vista. Io l'ho già vista due volte, confesso. M, il figlio del secolo,
sì,
passata Venezia.
Se ne parla anche oggi sui giornali. Marta, io parlerei con te per ore, purtroppo il tempo è finito, ma naturalmente gli ascoltatori potranno avere tutti gli aggiornamenti, a parte seguendoti sui social, ma con RadioTube, quindi ti ringrazio.
Tra l'altro, prima puntata di RadioTube avremo con noi Luca Marinelli, ne parleremo.
Perfetto.
Subito.
Grazie mille Marta, tanti auguri anche a te, grazie in redazione a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, in regia a Carmelo Lauricella. Lascio la parola al GR Enrico Pagliarini. Ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli.